Dico, di solito quando si arriva verso la fine dell'anno c'è un clima di stanchezza, invece mi pare che stia crescendo fra noi il gusto per il lavoro che stiamo facendo, talmente che sono veramente in difficoltà nell'ipotizzare un futuro. Per ora andiamo avanti meglio che possiamo, anche perché capitolo dopo capitolo il nostro testo diventa più interessante e più chiaro, e quello che abbiamo seminato raccoglie. In particolare, credo che non abbiamo avuto finora un capitolo così bello, così chiaro, così soddisfacente. È arrivato Don Tonino con il suo sorriso e i capelli biondi. Erano biondi quei capelli una volta. Erano biondi. Dunque, Sant'Atanasio veramente è di una chiarezza straordinaria. Io volevo farvi una breve introduzione, non ve la farò perché forse non ne avrete bisogno, ma sarà sufficientemente chiaro da voi stessi la singolarità di queste espressioni. Quindi io vorrei leggerlo, tanto sapete che poi non mi riesce a stare zitto, però è troppo bello. Sant'Atanasio in genere, la vita ve l'ho raccontata, in genere è famoso per la Cristologia. La Cristologia e la Trinità. Atanasio è vescovo di Alessandria quando, monaco, primo discepolo di Antonio Abate, nel deserto, chiamato ad Alessandria giovanissimo, dal vescovo che c'era avanti a lui e sotto il quale esplose l'eresia di Ario. L'eresia di Ario che consisteva nel togliere al Verbo di Dio lo stesso livello di divinità che aveva Gesù. Chiaramente dice, ma Origene, ancora, capite, vorrei che vi rendeste conto che dire che Dio è uno e trino è una cosa inimmaginabile, inimmaginabile. Per cui il verbo che si avvicina di Ario, no, no, non se ne parla. Lui è la prima delle creature. C'è stato un tempo in cui non esisteva e non è assolutamente a livello di Dio. Perché Dio è uno. Se si mette in discussione l'unità di Dio, crolla tutto, si ritorna agli dèi falsi e bugiardi dei pagani. E allora Atanasio venne fuori. Appena Atanasio mise la testa fuori e si capì che personaggio era, si capì questo giovane patriarca, giovane vescovo, trentenne. Cominciarono le chiacchiere per demolirlo, che era troppo giovane, che era troppo irruento, che quando era monaco era troppo severo, alla scuola di Sant'Antonio si dava tante arie, e quindi esplose l'eresia ariana in maniera totale. Talmente esplose che ci fu bisogno di un concilio. 325, il concilio di Nicea. L'anno prossimo saranno 1700 anni da Nicea e in qualche modo dovremo festeggiarli, perché è l'ultimo, per me almeno, è l'ultimo anniversario secolare dei grandi concili. Il successivo sarà nel 51, nel 31, nel 31, nel 51 e poi nell'81, quindi non se ne parla. Dovremmo festeggiare il 1700 anni. Il Concilio di Nicea, la Chiesa si raccolse in questa città della Turchia prospiciente, insomma dalla parte non lontano da Costantinopoli, lassù al nord, e il Papa di Roma mandò i suoi inviati e si riconobbe che bisognava condannare Ario. Dobbiamo condannarlo perché Gesù, il Verbo di Dio, era Dio come il Padre. E tutta la Chiesa si ritrovò unanime. Per poter chiarire, per poter trovare una chiave risolutiva della uguaglianza di Gesù col Padre, si venne fuori la famosa parola homoousios, consustanziale, della stessa sostanza del Padre, della stessa sostanza del Padre. E nonché, per motivi politici, per trame di palazzo, per la debolezza della vecchiaia di Costantino, che cadde in mano alla corrente ariana, la Chiesa cominciò progressivamente a spaccarsi e a diventare, era troppo lucido, troppo razionale, perché poi Ario era un uomo di grande fascino, inventava le canzoni, la musica, era il prete di grande successo di Alessandria, e quindi proprio finì che tutto il mondo si risvegliò ariano. Rimasero due grandi campioni dell'ortodossia, Atanasio ad Alessandria e Ilario a Poitiers, in Francia. Ora, Atanasio venne mandato 5 volte in esilio, perché l'impero venne diviso in 3 parti, no? Fra Costante, Costanzo e Costantino II. Costantino II morì subito, Costante ebbe l'Occidente e morì poco dopo, rimase Costanzo ariano. E quindi fu una battaglia, fu una lotta, 5 volte in esilio andò lui. E Ilario lo mandavano in esilio in Asia Minore e Atanasio là a cercare di difendere. Insomma, fu una battaglia ferocissima, ferocissima, che ebbe la sua risoluzione poi al primo Concilio di Costantinopoli del 381, quando il discorso della Trinità venne fuori delucidato al massimo da 3 grandi amici che incontreremo le prossime volte, i padri cappadoci, Basilio di Cesarea, suo fratello Gregorio di Nissa e il suo collega di studi e fratello spirituale Gregorio Nazianzeno, detto il teologo. Ma furono anni ferocissimi, fu un secolo di scomuniche, la stessa sede romana, vacillò, la stessa sede romana, vacillò. Poi, una cosa, però, la stessa sede romana non ci fece una bella figura, ma fu Atanasio e Ilario che tennero duro e con le loro opere, con i loro scritti, con la loro personalità, riuscirono a far rimanere salda una verità di cui non avevano ancora in mano la chiave interpretativa. Perché nella Chiesa è sempre successo così. Prima si è creduto, poi si è celebrato, poi si è capito. Bravo. Quindi prima si è creduto, poi si è celebrato e poi si è capito. E lo vedremo anche oggi, questo particolare. Finché, e il grande contributo a questo venne in particolare da Basilio di Cesarea. Nella interpretazione, lo vedremo le prossime volte eventualmente, del concetto di persona. Perché noi quando si pensa a Trinità si pensa a un vecchio con la barba, un giovane dell'età di mezzo e un piccioncino di mezzo. Rubliov come rappresenta la Trinità? Tre angeli identici, ecco, diversi solo per la collocazione reciproca, perché la persona non è da intendersi come Fabrizio, il dottore e la dottoressa, come tre persone, ma come Dio nel suo comunicarsi rende l'oggetto della sua dedizione il verbo con cui si esprime, con cui si partecipa, con cui interpreta, con cui agisce, ha talmente personalità che è in relazione con Lui e lo Spirito Santo, il terzo triangolo. La persona come relazione l'ha individuata Lui. Ora, a Nicea si proclamò, ma non si spiegò. E non avendolo spiegato, questo homo usios fu tirato, storpiato da tutte le parti e fu una battaglia. La crisi ariana nel IV secolo è stata una cosa terribile, si sono divisi, ovviamente c'entrava la politica di mezzo, le grandi sedi episcopali, le invidie, le carriere, le amicizie, lo spirito un po', lo spirito greco un po' portato alla sofisticare, alla dialettica, eccetera. Però, comunque, prendiamo Atanasio, che rappresenta comunque il primo punto fermo di questa storia. Leggiamolo perché è chiarissimo. Poiché il figlio divinizza, egli è veramente Dio. Allora, noi occidentali, moderni, abituati a ragionare e a dedurre, diciamo, siccome Gesù è Dio come il Padre, la sua azione ci divinizza. Siccome lo Spirito, ma come, in base a cosa lo diciamo? In base a ragionamenti, in base a dialettica. Noi occidentali, siccome lo Spirito è Dio, se lo Spirito ci viene comunicato, ci divinizza. La Chiesa primitiva, che non vive della logica prima capire, poi credere, poi vivere, come vorremmo noi. La nostra, bene Francesco, la nostra grande tentazione è capire. Se capisco, accetto, se accetto, coerentemente traduco in azione. Questo invece è un mondo che fa l'esperienza. L'esperienza che qualcosa di grande è avvenuto nella loro vita. Quell'esperienza della quale parlava San Paolo nella lettera ai Galati, dove diceva, ma l'esperienza dello Spirito, voi l'avete fatta in base alla fede o in base alle opere della legge? L'esperienza dello Spirito. La Chiesa dei primi secoli è completamente diversa da noi. Noi capire, spiegare, vivere. Vivere in maniera indotta. Indotta, cioè io so di essere divinizzato, io credo di essere divinizzato e mi sta bene così, va bene. Io sono divinizzato. La Chiesa primitiva è abituata nell'ascolto della parola, nella preghiera comune, nella celebrazione sacramentale, è abituata, come lo vediamo molte volte negli Atti degli Apostoli, a vivere l'esperienza dello Spirito. E ci si domanda, poiché questa esperienza dello Spirito avviene in base alla parola di Gesù, in base allo stile di Gesù, ma noi sappiamo di essere divinizzati. Pensate un ritiro spirituale ben riuscito. Ma chi l'ha fatto un ritiro? Una celebrazione ben riuscita. un momento forte di comunione, di approfondimento della parola, di riconciliazione, di condivisione del dolore, dove senti che c'è qualcosa di grande dentro di te, dove percepisci che è tutto vero, dove senti di essere toccato. In base a questa, alla sua parola, capite, divinizzato, noi abbiamo messo quel tassello divine consortes nature, ma tutta poca gente sapeva parecchio cos'era la physis, la natura, però sapevano che c'erano delle situazioni, il coraggio dei martiri, oh, quella è una chiesa di martiri, eh. Il martire, ma come fa ad essere libero davanti ai leoni, davanti al carnefice, davanti ai brutalizzatori, le vergini? Perché noi portiamo dentro di noi, non è se non ci fosse la vita divina in noi, non esistevano i martiri, i confessori della fede. È una chiesa che sperimenta. È un tema, a me piace parlarne fra noi, e poi quando comincia a chiacchierare finisce la serata, perché ne abbiamo bisogno, perché qui dentro abbiamo tutti un po' di difettucci, ma per quello che io posso capire nessuno di noi è un fanatico, entusiasta, carismatico, shakana, shakana, shakana. Allora, le buffonate, shakana, shakana, no, ma l'esperienza dello spirito. Siamo, perché una chiesa che non prende, abbiamo pregato per la chiesa stasera, e cantato l'antifona per il Papa. Siamo una chiesa che non, cioè che lo crede, lo dice perché è scritto. Lo dice perché l'ha scoperto. Vi rendete conto che pesantezza questa carovana che si autoconvince di vivere una cosa perché è scritta, perché è detta, perché torna teoricamente, ma di cui non fai l'esperienza. La Chiesa antica era completamente diversa. Viveva. Beh, noi siamo tutti santi, ma noi cristiani di oggi, un momento, l'obbligo, la messa, quello, quell'altro, quell'altro, e poi si parla come tutti, si giudica come tutti, si spende come tutti, si piange come tutti, per gli stessi motivi per cui piangono tutti, si ride e si gode come tutti. Che vuol dire l'esperienza? Siamo dei pagani che non hanno il coraggio di dirsi laici. Sostanzialmente dei pagani, però che non sanno rinunciare alle candele, alle musiche, all'apparato, ma questo Dio vivente non brucia, non scalda, non illumina, non spinge a fare follie. E senza lo Spirito Santo la Chiesa diventa una multinazionale. Il catechismo diventa indottrinamento, la predicazione è propaganda, la struttura burocrazia. Questo era l'elemento, ora lo sentiremo qui, cioè non perché noi abbiamo scoperto da un concilio che Cristo è figlio di Dio e il prete è un altro Cristo, se il prete mi perdona io mi divinizzo. È vero, 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 ma il procedimento è un altro. Cioè, abbiamo ridotto la vita a una teoria, che la teoria ci deve essere, se no è inutile comprare libri, invece libri da comprarli per approfondire le teorie, le dottrine. Ma il cristianesimo nasce, dicevamo ieri sera, come con i vecchi scout di Coromoto, nasce il cristianesimo da un innamoramento verso qualcuno che mi ha reso vivente e risorto. L'anno scorso mi hanno passato un anno non a dimostrare che Cristo è risorto, ma a vedere che non è contro la ragione pensare, ma mica succedeva così nella Chiesa primitiva. O stolti Galati, chi vi ha tirato così fuori dalla retta dottrina, voi ai cui occhi Cristo fu rappresentato al vivo crocifisso, al vivo. Cioè, è un mondo di gente esaltata. Sai, definire esaltati martiri non è mica difficile. Se si legge certe storie di martirio, la convivenza di angosce lontane e visine con la gioia di chi canta e di chi perdona. Ma sapete quanti martiri hanno avuto il primo pensiero, mentre venivano martirizzati, di perdonare? La Chiesa che vive, vive dello Spirito, perché si rende conto. Tonino, quando ti sei reso conto che in te c'è lo Spirito di Dio? Dai, raccontaci qualche esperienza che fai con le tue suore o con le tue tre parrocchie. Questo è un decano dei parroci di Roma, 40 anni parroco è stato. No, ci crede quello che dico io? Lo condividi? Cioè, il massimo di certi momenti di intensità spirituale che noi sentiamo di vivere era il minimo di alcuni fra i primi cristiani. Io credo. Paola, sei una gran birbante. Io credo che lo Spirito Santo abbia fatto gli straordinari solo con gli apostoli. Con gli apostoli. Perché testoni come erano, non c'era versi proprio. Ci voleva una doppia dose di Spirito Santo. Ma altrimenti era la vita della Chiesa. Cioè, non si concepisce la vita della Chiesa se non nel canto. Nell'elemosina, nella carità, nella spoliazione di sé, non era imposto nessuno alle ragazze di farsi vergini. Cioè, è questa coerenza di vivere. A quali condizioni nel mondo e nella Chiesa di oggi si può ricostituire un clima da Pentecoste? Signori, un pochino pensateci anche voi, mica pensate che io con quello mi date, con lo stipendio mi date, anche la risposta a questa domanda non ve la do. Pensateci voi, le prossime volte cercheremo di trovarla. A quali condizioni la Chiesa può ridiventare? E lo può ridiventare, lo può ridiventare. La parola, la passione per il Vangelo, l'amicizia con Gesù Cristo, il perdono fraterno, la conversione permanente, non la perfezione permanente, la conversione permanente. Perché il vero salto non lo fai quando sei immacolato e innocente, ma quando dal lurido peccatore ridiventi figlio di Dio, liberi lo spirito. Speriamo, si potrebbe dire che peggio, ma ora le parolacce le ha sdoganate il Papa, ma non le possiamo usare più di tanto, ecco. Però, capito? No, questo è importante. A quali condizioni? Oppure ci dobbiamo rassegnare che questa storia è finita, perché i segni che questa storia è finita non li avremo quando sarà soppresso lo Ior, ma quando si smetterà di essere pazzi e folli. Il vicariato mi controlla. Capito? Ecco, questo è un tema enorme, questa situazione. A quali condizioni noi potremo recuperare? E noi siamo qui per questo. E noi siamo qui per le parrocchie, non per i gruppini dei devoti. È vero, Bruna? Ecco. Allora, leggiamo il testo e vedrete che ci conduce pian piano a questa singolare scoperta che mi ha dato, mi ha reso tanto di buon umore, perché è troppo bella la cosa. Pagina 154. Leggendo Atanasio di Alessandria nell'ottica della dottrina della divinizzazione, avvertiti dell'importanza che egli assume nello sviluppo del concetto, è stato definito addirittura il portavoce della tradizione orientale della deificazione. Il portavoce della tradizione orientale della deificazione. È certamente sorprendente la rotazione di visuale con cui è messo a fuoco l'obiettivo. Rotazione di visuale. Atanasio, infatti, non cerca argomenti cogenti obbligatori per sostenere la teoria della divinizzazione degli esseri umani in maniera più decisa dei suoi predecessori. Non cerca il fondamento dell'esperienza della dottrina, ma il fondamento della dottrina dell'esperienza. Ti piace, Alessandro, questa roba? Ti trovi? Eccoci qua, vedi? E te l'avevo detto, piuttosto assume tale, quindi non cerca argomenti, assume tale dottrina addirittura come assodata e indiscutibile per dimostrare un'altra verità teologica parimenti fondamentale, quale quella della divinità della seconda persona della Santissima Trinità. Cioè, il ragionamento non è siccome Dio ci divinizza, siccome noi sentiamo che non siamo più uomini e basta, che c'è qualcosa dentro di noi, che c'è qualcosa che ci fa impazzire di gioia, sono ricolmo di gioia in mezzo alle tribolazioni più grandi, vuol dire che colui nel cui nome ci ritroviamo, alla cui parola ci ispiriamo, alla cui continuità ministeriale ci rifacciamo, è Dio. Non può non essere Dio colui da cui tutto questo sgorga. Andiamo avanti. È vero che nel contesto in cui Atanasio scrive, ovvero la controversia con l'arianesimo, influenza in maniera determinante questa strategia. Tuttavia, comparando le sue parole sulla divinizzazione con quelle dei padri precedenti, si può affermare con fermezza che un paladino più deciso della divinizzazione non può essere trovato rispetto a colui che non ha bisogno di giustificarla o difenderla, tanto la reputa evidente e basilare. Amici, lui è vissuto con Antonio nel deserto. Lui ha visto Antonio tirato per i capelli e per la barba dal diavolo. È stato a vedere questi campioni di veglie, questi atleti di Cristo. Sapete perché nasce il monachesimo, no? Siccome non ci ammazzano più, per far emergere che nella Chiesa c'è lo Spirito, dobbiamo fare altre follie. stabilire altri record. Così nasce il monachesimo. Capito? Siccome ora addirittura stiamo diventando noi la Chiesa imperiale che perseguita i pagani, dobbiamo trovare un altro sistema, perché altrimenti così si affossa lo spirito. È bello, eh? Almeno godiamo, visto che possiamo fare altro per ora. Non ha bisogno di giustificarla, tanto la reputa evidente. Cosa reputa evidente Basilare? Che in noi c'è qualcosa che non è nostro e che non viene da noi. E che sia davvero basilare lo prova il fatto che su tale fondamento poggia proprio la dimostrazione della divinità del Figlio. Se tutti coloro che sono chiamati figli e dei, sia sulla terra che nei cieli, sono stati adottati e divinizzati tramite il Logos, ed il Figlio stesso è il Logos, allora è chiaro che tramite Lui tutti sono stati fatti, che Egli viene prima di tutti, ed è ancora più chiaro che Egli è l'unico Figlio di Dio. Eccolo qui. Che bellezza. I santi sono così, eh? Non fate mai della santità una questione prevalentemente morale. Se no, io vi procuro i libri sui peccati dei santi. La santità è questione di fuoco, non di acqua. Poi è chiaro che il fuoco diventa anche quello che purifica le passioni. Distingue l'oro dall'altra materiale, è chiaro. Però la santità è essenzialmente esperienza di decollo a un altro livello di sentire. È un sentire che poi diventa anche praticare, ma in conseguenza del sentire. È una folgorazione, come diceva prima la professoressa, è un... Eccola. Cioè, questa gente che se lo trasmette, perché credono nella Chiesa? Non perché ci si dice preghiamo per la Chiesa, mi raccomando, e non scherziamo e non tradire, ma perché chi ce la dà questa cosa? Fuori di lei che si trova? Essendo per natura creature, gli esseri umani non potrebbero infatti divenire figli a meno di ricevere lo spirito di colui che è realmente per natura è veramente figlio. L'ultima citazione in fondo alla pagina è la più bella di tutte. Se il Verbo non fosse, se il Verbo fosse stato Dio per partecipazione e non per divinità consustanziale a immagine del Padre, se fosse cioè stato divinizzato egli stesso, allora egli non avrebbe potuto divinizzare. Vi ricordate che il concetto di metoichia, di partecipazione, era il concetto fondamentale sia in Paolo sia in tutti per quanto riguarda la nostra divinizzazione. Noi diventiamo Dio per partecipazione. Non per natura, non ci siamo nati. Lui non è nato, è stato generato dall'Eterno, così. Non c'è Dio. Noi siamo diventati e quindi siamo solo elettori passivi. Non possiamo generare, non siamo generativi. Lui è generativo perché Dio come... Se il Verbo fosse stato Dio per partecipazione, come noi, e non per divinità consustanziale e immagine del Padre, homoousios e eikon, se fosse stato cioè divinizzato, è passivo divinizzato, noi siamo divinizzati, Dio mi divinizza, io sono stato divinizzato. soggetto da chi? Da Dio, con permesso da gente, per mezzo di chi? Per mezzo di Cristo, con permesso di mezzo. Di io divinizzato, lui non è stato divinizzato, lui nasce, è generato Dio da sempre. Non è infatti possibile che colui che possiede qualcosa solo per partecipazione possa poi comunicare agli altri ciò che egli ha così ricevuto, perché ciò che ha non proviene da lui stesso ma dal donatore, e quello che ha ricevuto è appena sufficiente per lui. In fondo, se fosse stato divinizzato anche lui, sarebbe al massimo come le vergini sagge, che hanno un po' d'olio messo da parte, ma non più di tanto, non lo danno via, se no rimangono al buio. Andate a compratevele. Bellissimo. Andiamo avanti, perché è meraviglioso, ve lo dico. I dubbi sollevati dagli ariani circa la divinità del figlio sono dunque sbaragliati tramite il principio e il fatto che solo un Dio ha il potere di divinizzare, ma la stessa divinizzazione degli esseri umani dimostra molto ancora intorno alla natura del Logos, dimostra infatti esplicitamente pure che il Figlio è prima della creazione. Vi esonero dal leggere questa citazione del numero 7 perché è un po' pesante, e soprattutto perché viene spiegata nelle righe successive. La resa del discorso è un po' intricata, ci dice il nostro Giordano Frosini, mi rendo conto che è un po' complesso, ma semplificando, qui Atanasio risponde all'ipotesi ereticale ariana secondo cui il figlio è dovuto nascere da una donna in un determinato momento storico per poi poter assurgere a divinità in virtù del suo comportamento. Questo era Ario. È nato come uomo, c'era un tempo in cui non c'era, questa è la grande, lui la faceva cantare in tutti i modi, c'era un tempo in cui non c'era. E sapete come i padri, e che poi l'ha rinunciato un certo Eunomio e un certo Ezio, poi sono dati i suoi successori, e tutti i grandi padri, Nazianzeno, Nisseno, hanno scritto Adversus Eunomium, perché l'idea era quella, c'era un tempo in cui non c'era, e però c'è stato, è stato bravo, il migliore di noi, e allora lui, il Padre Eterno, l'ha fatto suo vicario, suo vice. La prima delle creature? No. Atanasio confuta tale ipotesi prendendo come prova i passi biblici dove compare l'espressione Dio o Dei in riferimento ad esseri umani. E si chiede, poiché per rendere divino un essere umano è indispensabile l'azione del Logos, come possono essere chiamati Dei alcuni esseri umani prima della nascita terrena del Logos? Onde evitare questo paradosso, è necessario ammettere che il Logos sia stato prima di ogni creatura e sempre, sin dall'origine, sia stato presso Dio ed egli stesso Dio, essendo la condizione di possibilità della divinizzazione degli esseri umani. Gesù è un uomo divenuto Dio o è un Dio fattosi uomo? In che rapporto sta il Figlio con la carne umana? La risposta di Atanasio poggia su quanto già acquisito, cioè sul fatto che il Logos era prima della creazione, perché altrimenti non avrebbe potuto divinizzare coloro che sono venuti prima dell'incarnazione. Allora, tornando al discorso di prima, la Bibbia dice che certi personaggi, alcuni protagonisti di Salmi, ma anche Abramo, per esempio, anche Elia, anche Enoch, erano come dei, usano queste parole dell'Antico Testamento. Non perché se erano come dei e lui, il divinizzatore da parte di Dio, è nato dopo di loro, quelli che li ha divinizzati. Era il Verbo che esisteva prima della creazione del mondo, attraverso cui il Padre ha creato le cose e ha mandato già allora lo Spirito, la sorgente della loro divinizzazione, come poi si manifesterà al momento della discesa agli inferi, quando li tirerà tutti su. Siccome il Verbo di Dio per divinizzare era già in azione prima della nascita del figlio di Maria di Nazareth, il figlio di Maria di Nazareth è anche il Logos eterno presso Dio. Ma il concetto di Chiesa, secondo me, che è interessante, sotteso a queste cose. Se dunque il Figlio ebbe gloria anche prima della creazione del mondo ed era il Signore Altissimo della gloria, tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, disceso dal cielo ed è da sempre adorato, egli non ha subito un miglioramento dopo essere disceso, ma è piuttosto lui che ha migliorato ciò che necessitava di essere migliorato. E se discese per migliorarci, non fu chiamato Figlio e Dio per ricompensa del ministero che aveva svolto, ma piuttosto egli ci rese figli del Padre e divenuto gli stesso uomo, divinizzò gli uomini. Non solo divenne uomo, divenne obbediente fino alla morte di croce. Si abbassò, sprofondò. Fu un verme, non uomo, fu al di sotto di tutti. È meraviglioso. Quindi non è stato un perfetto uomo per poi diventare un perfetto Dio. È stato un vero Dio che è diventato uomo in una pienezza di dramma come nessun altro e poi si è manifestata la verità di Dio nella sua glorificazione, nella glorificazione anche della sua umanità. È emblematico il modo con cui su ogni aspetto critico che l'obiezione ariana focalizza, sempre il concetto della divinizzazione torni utile per dirimere e riportare la prospettiva nel solco dell'ortodossia. Nel paragrafo immediatamente successivo, tra l'altro si utilizza esemplarmente quanto espresso, il figlio non divenne Dio da uomo che era, ma da Dio che era divenne uomo.
Oh, questo era un gigante, eh? Era un gigante, eh? Chi gliele aveva insegnate queste cose? Chi gliele aveva insegnate? Cioè, non c'era nessuno, non aveva copiato da nessuno. Cioè, passo dopo passo, e il grande luogo, il locus theologicus più significativo è la santità della Chiesa. Quando vivi l'esperienza profonda di Chiesa, scopri cosa c'è sotto. Per questo si dice la sapienza dei santi. La sapienza dei santi non avevano necessariamente studiato, ma attraverso hanno dato un nome alla loro esperienza. Qui ci sta il capovolgimento. Quella bella frasetta che ha detto all'inizio, rotazione di visuale. Allora, il figlio non divenne benissimo. A proposito dei passi c'era di Vittorino Grossi, è morto poco fa, era l'amico fraterno di padre Grech. Intimo. Vittorino Grossi sottolinea come Atanasio fu il primo alessandrino a porre la sua attenzione non direttamente sul Logos creatore come Clemente e come Origene, bensì sul Logos incarnato quale redentore dell'uomo. La redenzione viene quindi intesa nella visione atanasiana nella linea di poter riportare l'uomo nell'ambito del divino in tutto se stesso. Questo schifo di questi accenti su lei di se stesso in un autore toscano non è sopportabile. No, ma i libri sono pieni oggi. Tutti si va così oggi. Non sanno l'italiano i teologi. Egli parla di un processo di divinizzazione che si muove tra la sarcosis incarnazione del verbo, sarx vuol dire carne, sarcos disincarnazione e theopoiesis divinizzazione, poieo faccio, teo Dio, divinizzazione, e si concretizza nella vittoria sulla morte e la restaurazione nell'incorruttibilità e nella conoscenza di Dio. Allora addirittura nel coraggio di dire se saremo resuscitati è perché siamo divinizzati. I trattati contro gli ariani sono ricchi di ripetizioni, ancora, almeno il primo paragrafo, permettetemi. La pagina del libro che replica la medesima e si conclude di nuovo con la definizione esplicita del fine dell'incarnazione, la divinizzazione dell'essere umano. Quale tipo di salvezza è chiamata a portare la Chiesa? Qual è lo scopo di questa operazione? Migliorare il mondo, creare, far diventare l'uomo Dio. Per meno di diventare Dio non mi muovo, non ci vado. Però questi sono capisaldi. Il fine dell'incarnazione e la divinità. Poi c'è tutta una serie di conseguenze. Non si può dire di essere divinizzati se non ci agisce come Dio, la carità, il perdono, la missione. Tutto è la divinizzazione, ma la divinizzazione non è fare le belle statuine disincarnati, ma esprimere nel proprio stato, nella propria condizione di vita, lo stile di Dio rivelato in Gesù Cristo. Avevo fame, avevo sete, avevo sonno, non studiavo, non mi curavo. Ma deve essere chiara la priorità, cioè deve essere chiaro. L'uomo non è stato creato per diventare più buono o per migliorare il mondo, ma per diventare Dio. E si diventa Dio nella fede. Ah, ma come? Ma io ci starei, io voglio vedere l'impresa dell'uomo, voglio vedere l'uomo che si conquista. Ah, l'hai detto. Non accetti l'economia della grazia. Il primato della grazia, perché poi una volta ricevuta la grazia tu devi collaborare e fare l'eroe. Lo capite? Perché qui il discorso è, c'è un umanesimo moderno che pretende di essere mortificato se viene proposto un ideale di salvezza ulteriore rispetto alle mete dove lui può arrivare: la sanità, la concordia, la pace. Va cercata la pace. La divinizzazione. E se tu sei in sintonia e giri al movimento delle ali dell'elicottero dello spirito, allora sarai un eroe anche dell'umano, del mondo, nel lavoro, nell'economia, nell'arte, nella cultura, nella beneficenza, nel volontariato, nelle professioni, in tutto. Però bisogna rigirare il discorso, far camminare l'uomo coi piedi e con la testa in alto. Bello. Ne abbiamo fatta di strada, eh? Finiamo il paragrafo. Guardate l'ultime righe di questo numero 11. Ma il Logos venne fra noi perché il genere umano fosse purificato e si fece carne per santificarlo e divinizzarlo e si fece carne per questo. Il Logos assunse il corpo creato e umano al fine di divinizzare lo in se stesso e di condurre tutti noi in base all'affinità con esso nel regno dei cieli. Il Logos divenne uomo per poterci deificare e via. Noi andiamo a casa e ci dunque il martedì prossimo non ce la faccio a essere presente, il martedì successivo, se non siete stufati, ecco, ci ritroviamo di nuovo qui, riprendiamo da qui e con questa domanda Che tipo di pensieri mi ispira il sapere che lo scopo dell'azione di Cristo è la divinizzazione dell'uomo? Eccessivo mi astrae, valorizza il mio narcisismo, mi dà un disimpegno dalla storia. Cosa vuol dire? E come fa la Chiesa a ritrovare questa dimensione che prima c'era e in cui l'esperienza di Chiesa voleva dire esperienza dove dall'esperienza scopi la divinità di chi la rende possibile? Dai, dai, Alessandro.